In questi giorni lo abbiamo ripetuto spesso, uno dei motivi che ci ha spinto a dedicare il dossier di questa settimana al fumetto argentino e ai suoi rapporti con l'Italia, il fumetto italiano, è l'uscita su Netflix della serie TV ispirata da una delle opere a fumetti più celebri, penso in assoluto, L'Eternauta, pubblicato alla fine degli anni 50, capolavoro scritto da Héctor Herman Oesterheld e disegnato nella sua prima versione da Francisco Solano López. Non meno famoso dell'opera è però appunto Héctor Herman Oesterheld, a cui oggi dedichiamo questa puntata con l'aiuto del critico di fumetti Alessio Trabacchini, a cui, beh, intanto dico buongiorno, benvenuto.
Salve, molto felice di essere qui. Salve a tutti e a tutti.
Alessio Trabacchini, lei è editor per Coconino Press, ma in passato ha lavorato anche con 001 Edizioni, dove si è occupato tra l'altro dei volumi di Oesterheld e su Oesterheld. Dunque, forse prima di iniziare è giusto fare un po' d'ordine, perché Héctor Herman Oesterheld, nato nel 1919 e desaparecido insieme a parte della sua famiglia nel 1977, è una vera e propria icona del fumetto e forse per questo è utile distinguere la parte relativa a una certa mitologia del personaggio e la realtà così più storica. Può darci lei, Alessio Trabacchini, alcuni elementi biografici legati a Oesterheld e che ci aiutino, insomma, ad attraversare sommariamente la sua vita e le sue stagioni creative, diciamo così.
Sì, potremmo parlarne per giorni, in realtà è una storia lunga, è una storia abbastanza unica, come un po' è unica la storia del fumetto argentino, che tra le grandi scuole del fumetto internazionale, la franco-belga, la statunitense, la nordamericana, quella europea, beh, quella italiana anche in parte, ovviamente quella giapponese, il fumetto argentino si è guadagnato molto presto una sua singolarità, una sua indipendenza. È una storia strana perché in realtà è strettamente legata all'Italia, perché comincia con l'arrivo di Cesare Civita, comunque un italiano in Argentina nel dopoguerra, lui fuggiva dalle leggi razziali e che inizia a pubblicare fumetti coinvolgendo autori italiani secondo una nuova logica, secondo una nuova idea che poi avrebbe creato, avrebbe dato vita a questa scuola che ha dei caratteri particolari. E poi l'Italia c'è anche nel proseguimento di questa storia, perché poi durante la dittatura saranno invece alcuni argentini a venire a lavorare in Italia. Di questa storia Oesterheld è un po' il centro, è uno sceneggiatore, uno scrittore, incomincia presto a fare fumetti proprio seguendo, poi incontrandosi anche con gli italiani che erano in Italia in quel momento, no? Primo fra tutti Ugo Pratt, il sodalizio Pratt-Oesterheld sarà fondamentale per la carriera successiva di entrambi gli artisti. E poi si trova a ricoprire questo ruolo particolare di martire del fumetto in un certo senso, perché la scomparsa di Oesterheld, la morte di Oesterheld, del suo assassinio, in un momento che non conosciamo con esattezza, è legato certamente a quello che lui ha fatto all'interno del fumetto argentino, della cultura argentina, della società argentina in qualche modo. Provando proprio a essere molto brevi, c'è un inizio in cui Oesterheld incomincia a scrivere storie ispirandosi a quelle che leggeva, a quelle che gli piacevano, al fumetto americano, alla narrativa americana sicuramente, mettendo subito qualcosa di diverso. Forse il carattere distintivo dell'opera di Oesterheld in generale è la sua idea di eroe, che non è mai un singolo. Per superare le situazioni bisogna unirsi, bisogna stare insieme. È un eroe collettivo. È un eroe collettivo che ha sempre bisogno degli altri per poter venire a capo delle situazioni, quando poi riesce a venirne a capo, e che comunque si confronta con un mondo che è complesso, quasi come quello reale. Dico quasi perché poi non dobbiamo dimenticare che Oesterheld comunque si poneva come obiettivo sempre quello di fare storie per ragazzi, fondamentalmente, con un grande rispetto per i ragazzi e quindi fare delle storie che non avessero niente di meno di quelle che erano rivolte agli adulti. Certo.
Quindi storie anche per ragazzi, più che per ragazzi.
Diciamo che come tutta la grande letteratura per ragazzi è una letteratura per tutti in realtà, insomma, Oesterheld sicuramente rientra in questa logica. E c'è nella storia di Oesterheld una progressiva presa di coscienza politica, o meglio, c'è fin dall'inizio. Diventa sempre più netta, più precisa, più influente anche su quello che lui faceva. Ed è una storia affascinante perché è quasi una storia di una educazione inversa, perché saranno le figlie di Oesterheld, le quattro figlie di Oesterheld, che fin da molto giovani si voteranno alla militanza politica e che sempre di più coinvolgeranno il padre nelle loro idee, nei loro ideali e nella loro lotta. Essere il demuore in qualche momento del 78, è desaparecito dal 77, negli stessi mesi vengono sequestrate o uccise anche le figlie, Beatriz, Diana, Marina e Strela, e i loro compagni anche. E lui muore, e muore da militante clandestino. Questa è una cosa molto importante da dire, perché spesso in Italia si racconta ancora la storia di Esterhel come un martire del fumetto, nel senso che lui viene ucciso per i fumetti che aveva fatto. Questo è parzialmente vero, probabilmente, anzi sicuramente non è il motivo principale. Il fatto è che nell'ultima fase della sua vita Esterhel, che aveva quasi 60 anni a quel punto, diventa proprio militante nel Montotoneros, va in clandestinità, faceva da staffetta per consegnare e portare messaggi, ed è in questo contesto che lui viene sequestrato e poi ucciso.
Beh, l'evoluzione di cui parla Alessio Trabacchini ci porta quasi naturalmente, devo dire, all'Eternauta, ben consci che Oesterheld è autore di innumerevoli altre opere di grande spessore, con collaborazioni vertiginose, le citava anche lei prima, si pensi anche solo a Ugo Pratt, ma potrei dire anche Alberto Breccia e veramente molti altri. Venendo però appunto all'Eternauta, cercando di tracciarne, diciamo, la storia editoriale proprio in virtù di questa evoluzione biografica, già in apertura parlavo di una prima versione, e quindi proviamo a riconoscere le diverse versioni di quest'opera e quello che hanno rappresentato in momenti diversi, mi verrebbe da dire anche con linguaggi diversi.
Sì, esattamente, in effetti ripercorrendo la storia dell'Eternauta si ripercorre anche un po' la storia di Esterhel o viceversa in qualche modo. La prima versione, quella che stiamo per vedere anche su Netflix in questa nuova serie, è quella che viene pubblicata dal 57 al 59, e quindi tantissimo tempo fa, ed è un'opera che assolutamente, in maniera abbastanza magica, se posso utilizzare il termine, non risente del tempo passato, nonostante sia un tipico fumetto di avventura di quel periodo. Tipico se non fosse che c'è un'idea straordinaria alla base, questa invasione aliena di cui non vediamo mai il vero cattivo, il vero responsabile, e poi questa immersione proprio nel realismo, che è un realismo sia dei luoghi e degli spazi, perché c'è Buenos Aires, non c'è qualche città immaginaria magari del Nord America, dei personaggi, perché le relazioni che intercorrono di amicizia e di affezione tra i personaggi sono raccontate con un grande e attentissimo e minuzioso lavoro di scavo psicologico, e poi c'è la complessità delle cose, mi viene da dire, nel senso, c'è un'invasione, il nemico è qualcosa di assolutamente sovrastante, incommensurabile quasi, perché nel suo potere, eppure c'è la resistenza, si combatte, si può anche vincere, ma la lotta non finisce mai. Se c'è un senso nascosto nella parola Eternauta, questo viaggiatore del tempo è proprio questo qua, è che la lotta non finisce. E questo è un po' l'opposto del ristabilimento dello status quo che era alla base delle storie di avventura, del fumetto o della narrativa popolare fino a quel momento. Ora, è un fumetto quindi che ha questo aspetto politico, che però è ancora un fumetto in cui contano soprattutto le persone e l'avventura. Esiste poi, come tu anticipavi, una versione successiva, una specie di reboot, di remake del 1968, stavolta disegnato da Alberto Breccia all'apice del suo sperimentalismo, e questa versione invece è apertamente più militante e politica, nel senso che in questo caso tutti i riferimenti all'imperialismo nordamericano, alla situazione sociopolitica, alle dittature che comunque si avvicendavano in Argentina diventano assolutamente espliciti. Questa versione verrà a un certo punto bloccata dall'editore perché è troppo audace forse politicamente, ma troppo audace anche da un punto di vista del linguaggio. Probabilmente, quindi molto più breve dell'altra. Posso aggiungere che ci sarà una terza versione che in realtà è un sequel, l'Eternauta il ritorno, anche questa volta molto politica, torna ai disegni Solano Lopez, e quest'ultima versione verrà scritta nelle ultime sue parti da Esterhel quando era in clandestinità, nel senso che lui consegnava le parti di sceneggiatura incontrando di nascosto il disegnatore o gli altri della casa editrice. quindi diciamo che da questo momento in poi, come se sancisse il fatto che il militante ha preso il posto dello scrittore.
E si capisce anche che retroscena del genere possono nutrire una certa mitologia, in effetti.
Eh sì. E mitologia che poi, per tornare forse solo brevemente, questo è interessante
Certo.
all'aspetto della ricezione italiana. Pensate, questa non si ricorda. In Italia viene pubblicata prima l'edizione più politica e più sperimentale, quella del 68 su Linus. E stranamente in questo caso viene, per un errore dell'agente in realtà, viene presentata come opera di Alberto Breccia, senza citare Hector Osterheld. Quindi era uno sconosciuto, praticamente, in quel momento, quando esce questa su Linus nei primi anni 70, nel 72, tipo, qualcosa del genere. Invece la versione originale, quella del 57-59, viene pubblicata da Lancio Story, che è un po' l'opposto come rivista di Linus. Linus era la rivista politica e intellettuale, Lancio Story era quella super popolare, e viene pubblicato nel 77. Beh, diciamo che viene pubblicato quando Westerled è già desaparecido, sta per diventare desaparecido, ma è ancora uno sconosciuto, ancora una volta. Viene pubblicata quindi 20 anni dopo la sua pubblicazione in Argentina. È abbastanza per far nascere il mito, nonostante verrà pubblicata anche in una maniera non proprio rispettosa dell'originale, perché l'originale è di forma orizzontale, così come potete trovarlo ora in libreria, mentre verrà riadattato al formato verticale con tagli anche di scene, vignette, sequenze.
Sì, infatti uno dei meriti della ripubblicazione recente è proprio quello di ristabilire il formato orizzontale e andare anche dove possibile a ripescare le tavole originali per darne una resa migliore di quella che non si aveva con la pubblicazione degli anni 70. Le chiederei anche che tipo di influenza ha avuto Oesterheld sui suoi contemporanei, penso in Argentina in quegli anni d'oro, contemporanei si intende più giovani o coetanei. E se si può in un certo senso misurare l'impatto creativo nell'evoluzione del fumetto argentino e forse anche oltre.
Un'influenza enorme, in realtà centrale, e non senza resistenze, ovviamente, perché come ogni personaggio ha luce e ombre, insomma, ovviamente. Quindi la sua esperienza anche come editore è stata molto contestata per alcune scelte che ha fatto, proprio dal punto di vista anche economico e di rapporti con gli autori, eccetera. Era sicuramente un autore, chiamiamolo così, anche se uno sceneggiatore, non ha mai disegnato, ovviamente, che comunque aveva la sua autorevolezza, ma anche il suo senso di autorità, comunque in qualche maniera. Però tutti quanti hanno imparato da Osterheld, il fumetto argentino è impensabile senza Osterheld. Tra l'altro potrei citare, proprio ora sto uscendo dalla serie dell'Eternauta, però esiste una serie argentina che si chiama Ultimas Viñetas, che è una serie in cui proprio si raccontano gli ultimi anni di Osterheld e il suo rapporto anche con disegnatori più giovani, quindi l'ultima fase della sua carriera, e anche quindi fino alla desaparizione. Lo sottolineo per dire come sia un personaggio così importante che si è meritato una serie TV dedicata a lui, prima ancora che venisse fatta quella dell'Eternauta. E credo che basti, insomma, un po' a segnalare quanto l'influenza di Westerled sia stata enorme sul fumetto argentino, sul modo di fare fumetto argentino, sulla maniera argentina, però sulla cultura e sulla società argentina in generale.
Beh, allora per concludere, Alessio Trabacchini, lo abbiamo fatto anche negli ultimi giorni e lo faccio anche con lei. Le chiedo un consiglio di lettura, uno o due fumetti della tradizione argentina che le stanno particolarmente a cuore a livello puramente personale. Non vale dire l'Eternauta.
Ok, l'Eternauta no, però allora, diciamo, andando un po', mi sento quasi in dovere di citare almeno un libro di Alberto Breccia, che quello che abbiamo detto di Oesterheld sul fumetto argentino, diciamo l'influenza di Breccia, forse a livello internazionale, se possibile, ancora più grande, perché è una specie di disegnatore assoluto, insomma, che ha influenzato un po' tutti. E di Breccia, dovendo sceglierne soltanto uno, magari uno tutto suo, vi direi I miti di Cthulhu, che sono le sue versioni dei racconti di Lovecraft, dove lui proprio sfida l'irrappresentabilità di Lovecraft. Ed è un'esperienza visivo-narrativa assolutamente unica. L'altro che vorrei citare, fa quasi a compimento di quello che abbiamo detto su Westerled adesso, è un libro di Muñoz e Sampaio, che sono due autori argentini fondamentali. Dopo Breccia penso che José Muñoz sia il più importante autore argentino, che invece sono presto esuli, fanno la loro vita artistica, la fanno quasi tutta da esuli, scappano nel 72 dall'Argentina. Il libro che vorrei citare, però, è il loro libro più argentino, è Sudor Sudaca, che è un libro in cui loro raccontano l'Argentina dall'esilio e raccontano l'esilio. È uno dei loro libri più belli, forse il mio preferito, il più intenso, e va sicuramente recuperato da chiunque, credo. E se mi permetto di citare soltanto
Certo.
un'ultima cosa, che esiste una biografia di Estereld, si chiama Gli Estereld, racconta tutta la storia della famiglia, specialmente negli ultimi anni, ed è molto interessante per conoscere la storia di Estereld, ma anche per provare a capire la veramente complicatissima storia dell'Argentina, che è tragica, ma è anche un garbuglio incredibile in cui le nostre categorie abituali, anche politiche, spesso vengono meno.